nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
No, devo dire, bellissimo, nel senso che è proprio verde, con questi, diciamo, colli stupendi, con queste ville in cima, sti poggi, con i cipressi, cioè è una cartolina, oggettivamente. Però sì, l'aria è, insomma, non è leggera. Forse per chi sa, non è leggera. Magari uno che arriva da fuori invece non nota niente, dice soltanto, ma bello che è. Se sai del mostro,
sì,
e del Forteto, e insomma,
però vedi, sia il mostro che il Forteto hanno, cioè, sono storie che comunque hanno tanti tratti che puoi ricondurre in generale alla Toscana, comunque a Firenze, cioè sono storie proprio territoriali, diciamo. Cioè, ce l'hanno molto questa cosa qua, secondo me.
Ma perché?
Perché Firenze, anche la storia lo insegna, basta leggersi qualche testo che parla della storia fiorentina rinascimentale, era una città un po' perversa, ecco. Girava molto sull'idea sia dell'attrazione ma anche della repressione della sessualità, ecco. Cioè, uno pensa ai delitti del mostro di Firenze e pensa che non potevano accadere in nessun altro luogo se non Firenze. Il Forteto, questa idea di accudimento verso del bambino, cioè Firenze è una delle città dove c'è uno dei primi veri orfanotrofi organizzati d'Italia, cioè l'Istituto degli Innocenti. Quindi è una città che ha dell'accudimento, una forma, diciamo, di tradizione, che però, come sappiamo, non tutti i luoghi sono gli istituti degli innocenti, ecco.
No, di sicuro non lo era Forteto.
Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, la storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso. In questa storia tanti punti rimasti oscuri devono essere ancora approfonditi. Sarebbe forse troppo facile, o forse sarebbe troppo difficile credere che tutto questo, il Forteto, sia stato possibile solo a causa della superficialità di chi avrebbe dovuto vigilare, controllare, tutelare i tanti, troppi minori che sono stati affidati al Forteto per 40 anni. E non si può spiegare, né si deve, con una semplice scrollata di spalle. Più volte abbiamo avuto indizi di come attorno, o meglio, dietro al Forteto ci fosse ben altro, oltre ad un'azienda che produceva formaggi e anche tanto oltre quello che era diventato sostanzialmente un centro affidi per minori. Troppe lacune, troppe sviste, troppe coperture, troppe omissioni, troppo, troppo, troppo. E allora diventa necessario rispondere a questa domanda. Cui prodest? A chi fa comodo il Forteto? Forse, seguendo il consiglio che abbiamo ascoltato nel nostro precedente episodio, dobbiamo seguire i soldi. Agli inizi degli anni 90, il Forteto vive una vera e propria età dell'oro, un'esponenziale crescita economica guidata dall'attività casearia, da legami e partnership sempre più forti e profonde con le principali catene di distribuzione alimentari, con le Coop e le leghe cooperative. È così, tramite questi accordi, che i prodotti del Forteto passano dai piccoli alimentari locali ai banchi del fresco dei supermercati italiani. Ne trovate tanti ancora oggi. Fateci caso la prossima volta che andate al supermercato. E la crescita, in quei primi anni 90, è impetuosa. Le vendite dei prodotti caseari passeranno dall'equivalente di 5 milioni di euro del 1993 ad oltre 12 milioni di euro del 2002, permettendo al Forteto di raggiungere un fatturato totale nel 2002 di circa 15 milioni di euro, un valore quasi triplicato rispetto a quello di 10 anni prima. E sarà proprio il legame col mondo delle cooperative che renderà il Forteto un gioiellino da svariati milioni di euro l'anno. Un legame, quello tra il Forteto e il mondo delle cooperative, a quanto pare molto stretto.
Certamente, diciamo, la cooperativa Il Forteto, che negli anni è diventata una realtà economica importante, che diventava un centro di trasformazione importante per quella realtà, era sostenuta fortissimamente dalla Lega delle Cooperative.
Torna a parlare Paolo Bambagioni, presidente della seconda commissione regionale d'inchiesta sui fatti del Forteto.
Io personalmente ho avuto modo di andare dai vertici della cooperativa quando c'era la necessità di superare questa difficile situazione che si era creata fra i denuncianti e i processi e le commissioni, perché questi ragazzi psicologicamente da una parte avevano denunciato, da quell'altra non avevano la casa dove andare a stare, non avevano un soldo, non avevano niente, un lavoro, e dovevano continuare ad andare dentro, quindi si trovavano da fianco a fianco tutti i giorni chi aveva denunciato con chi era stato denunciato, quindi potete immaginare la difficoltà psicologica quotidiana. E avevo detto, avevo chiesto chiaramente a loro, guardate, saranno 10-15 casi, insomma, avete migliaia di dipendenti, credo sia vostro dovere rimediare agli errori del passato, di essere stati troppo superficiali, dando un'opportunità a questi ragazzi di lavoro. E ovviamente non c'è stata nessuna risposta, nonostante la domanda fosse molto chiara, e le potenzialità ovviamente quando le hanno volute mettere in campo le hanno sempre trovate, che è una realtà economica potentissima.
Forse è per questo che la seconda relazione è chiosa con una richiesta di intervento da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, affinché invii al Forteto i propri ispettori ministeriali. E così accadrà nell'aprile del 2013, come ricorda la dottoressa Ornella Galeotti.
Vanno al Forteto gli ispettori del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico, del MISE. Fanno una relazione finale, che io le posso consegnare, in cui i due, proprio per la presenza dei minori, per un'altra serie di circostanze, chiedono, si ritiene pertanto opportuna ed appare che ne ricorrano i presupposti, l'adozione della gestione commissariale nei confronti dell'ente cooperativo oggetto della presente ispezione straordinaria.
La relazione sulla gestione economica e finanziaria del Forteto è allarmante. Gli ispettori inviati dal Ministero chiedono di commissariare il Forteto. Ma cos'è il commissariamento? In poche parole, è un atto col quale viene affidato ad un ente o a un'istituzione un soggetto terzo e imparziale con compiti di gestione e controllo. Un soggetto esterno avrebbe dovuto quindi subentrare nella gestione e amministrazione della roccaforte del Forteto. Prima ancora che la relazione venga pubblicata, si levano gli scudi di alcuni esponenti del PD, che si pongono in prima fila nel difendere il Forteto. Quella cooperativa che, ricordiamo, in quel momento vedeva 23 dei suoi principali appartenenti imputati in un procedimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati.
La Lega delle Cooperative, che ha avuto un atteggiamento anche di difesa del Forteto durante le vicende processuali e anche le vicende politiche delle commissioni, ingiustificabile. L'hanno difesa come se fosse, non so, certamente era un'affiliata, però neanche di fronte alle evidenze l'hanno mai staccata. Avevano sostanzialmente paura di perdere la realtà economica che questa cooperativa era rispetto alla loro realtà. Ecco, questa non è una cosa che va bene, perché è come, posso dire, se Confindustria si mettesse a fianco a difendere un'azienda che è associata a Confindustria ma che ha commesso dei reati, cioè non ha nessun senso. Questo fa pensare che invece ci possa essere delle commissioni ben più profonde, proprio a livello di transazione economica. Per questo dico che è necessario approfondire questi soldi, i flussi che hanno fatto.
La relazione degli ispettori Agostini e Fibbi è però tanto impietosa da non lasciare altra soluzione per la nomina di un commissario. Solo che questo commissario non arriva.
Quindi in quel momento ci si aspetta che arrivi il commissariamento. E invece passa il tempo, sembrava qui, pare che gli ispettori firmatari avessero detto ora dovrà essere nominato il commissario e poi arriva.
È fatta.
Perché ancora una volta si intromette un vento, una corrente, favorevole a quel Forteto che, seppur crollato nella sua figura a causa di un procedimento penale, non sembra voler mollare di un centimetro nella sua realtà aziendale.
Invece cambia il governo, cade il governo Letta, arriva il governo Renzi, il ministero spedisce lì al Forteto altri ispettori che concludono nel senso di dire che le criticità erano state risolte e non si fa più nessun commissariamento.
A quanto pare, secondo i nuovi ispettori, le irregolarità risultano sanate e allora addio commissariamento, addio commissari. Non sfuggirà ai più che nel governo Renzi, a capo del Dicastero sulle politiche sociali e lo sviluppo economico, e quindi al MISE, ci sia Giuliano Poletti, ex vicepresidente nazionale proprio di Lega Coop. Solo un caso, un altro ancora. Il commissariamento avrà luogo soltanto qualche anno dopo, nel 2018. Un risultato comunque importante, ma ottenuto forse ormai troppo tardi. Perché forse un commissariamento tempestivo avrebbe potuto spiegare tanto di quel Forteto di cui ancora oggi stiamo cercando di scoprire gli antri ancora inesplorati.
Siccome poi alla fine il commissariamento e l'operativa arriva, insomma alla fine c'è un molto tardi, molto dopo l'arresto di Rodolfo Fiesoli, ma alla fine, inizio 2019, arriva il commissario, ci sta un anno e mezzo e poi effettivamente c'è un CDA dove perlomeno non ci sono nomi, come dire, compromessi se non a livello giudiziario con la storia del Forteto e della setta. Ecco, a quel punto lì cosa succede? Che va in scadenza il contratto d'affitto della villa dove rimane comunque la comunità dei fedelissimi e Fesoli a vivere e quindi c'è bisogno di una nuova casa. In quel periodo, siamo nel 2020, a Di Comano inizia la ristrutturazione di un cascinale, ok? E la proprietà risulta della Farniola SRL, che è una società che ha un capitale di 117.000 euro. Vai a fare la visura e vedi che è schermata da una fiduciaria. Però vedi il consiglio d'amministrazione, che non sai di chi sono quei soldi, però vedi il consiglio d'amministrazione e c'è Stefano Pezzati, che è lo storico presidente della cooperativa. Quindi, come dire, qualche accertamento su da dove arrivino quei soldi magari verrà fatto, ecco.
Come ci racconta Francesco Pini, giornalista e autore assieme a Duccio Tronci del libro Setta di Stato, gli spunti investigativi potrebbero essere molti per tentare di rispondere alle tante domande ancora senza una risposta. Scoprire dove sono andati a finire questi soldi significherebbe capire perché non sono stati dati a chi quei soldi li meritava.
Quindi, però è un percorso interessante, come dire, che dei soldi da qualche parte, anni e anni e anni di stipendi versati sui conti dell'associazione Il Forteto, stipendi e poi anche le persone che sono andate via, sono soldi che hanno riavuto, cioè chi è scappato dal Forteto non è che prima è passato dal Fieso e di no, però sai, io ho dato tutti questi soldi, dammi, qual è il mio estratto conto, perché insomma no, si sono dai via in braghe di tela.
Perché al Forteto, come se non bastasse, non veniva percepita alcuna forma di retribuzione. Chi lavorava al Forteto girava il proprio stipendio alla cooperativa stessa, potendo godere al mese solo di 120 euro. che venivano consegnati tramite una sorta di bancomat interno. Una somma irrisoria, utile solo a dare un contentino a chi dopo anni di lavoro, se avesse deciso di abbandonare il Forteto, si sarebbe ritrovato senza un soldo in tasca.
Poi com'è stato fuori?
Ah, avere la casa propria. Inizialmente è stato difficile perché non avendo percepito gli stipendi, non avendo un conto, quindi quando siamo usciti fuori e ci siamo trovati, io ero riuscito a mettere via, noi si percepiva, sembra strano, ma si percepiva 120 euro al mese come da un bancomat, come diciamo soldi che si potevano avere, che era tutto quello, e pensando al futuro, perché io avevo già comunque una prospettiva proiettata verso il futuro, sono riuscito a mettermi via 11.000 euro nel bancomat, e sono stato l'unico, penso, a avere tutti questi soldi nel bancomat, quindi fortunatamente c'erano quelli.
Una vita di lavoro, 11.000 euro, una moglie, tre figli. Torna a raccontarci la propria storia Marco, di quando, appena uscito dal Forteto, con coraggio, con tutta la sua famiglia, si trova ad affrontare un mondo fuori, che ancora non conosce e in cui forse non si riconosce. Un mondo che non sa come gestire, che non sa affrontare. E questo perché, qualche anno prima, il Tribunale per i minorenni ha ritenuto che il miglior posto dove farlo crescere fosse proprio il Forteto.
C'era il discorso dello stipendio, che fino ad allora non si era avuto. Quindi anche lo stipendio fino allora non si era percepito, perché sono tutte cose che sembrano normali, ma all'interno del Forteto una persona anche queste cose qui non le faceva, quindi mai visto uno stipendio, mai visto una busta paga, non sapevi come pagare la luce, come pagare l'acqua, come andare a fare la spesa. Ti dicevano che fuori di lì eri niente, non eri nessuno, che non sapevi fare niente, se lo facevi lì era perché erano loro che te l'avevano fatto, che la possibilità che ti avevano dato era grazie a lì dentro, ma se andavi fuori, certo, e non sapevi fare nulla. Quindi tu ci credevi a questa cosa qui, no?
La nostra speranza è che con questo racconto si possa aiutare, nel nostro piccolo, a far luce su questa vicenda ancora buia, a portare un po' di luce tra le fitte fronde di un Forteto che ancora riesce a tenere i suoi rami stretti e le proprie radici ben salde al terreno. Perché ad oggi le risposte date non bastano. Serve ancora capire se tutta questa storia sia una banale quanto atroce questione di denaro, come tante troppe vicende del nostro paese, o forse qualcosa di più torbido.
E quindi, ritornando a quello che dicevo prima, il grande vecchio non si è trovato, la persona che ha retto il sacco è sceso di no, secondo me non c'era, però io penso anche che liquidare tutto dicendo superficialità, negligenza, qualche piccola connivenza mi sembra poco. Secondo me, io mi sono fatto questa idea, ci deve essere un momento in cui il Fiesoli, per vicende che non so, penso sessuali, possa aver tenuto sotto ricatto qualche dono del tribunale.
E di questo, come di tanti altri temi, avrebbe dovuto occuparsi la commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del Forteto presieduta dall'onorevole Piarulli e che vedeva tra le sue fila sia Stefano Mugnai che Giovanni Donzelli, già vicepresidente della seconda commissione d'inchiesta regionale sul Forteto, presieduta da Paolo Bambagioni. Una commissione che si era posta l'obiettivo di valutare finalmente le responsabilità istituzionali inerenti alla vicenda Forteto, cercando di far emergere quindi le colpe di chi aveva permesso al Forteto di esistere e soprattutto di agire indisturbato per così tanto tempo. Purtroppo la commissione d'inchiesta, concentrandosi più su una nuova riedizione del processo penale che altro, non ha trovato un accordo sul documento finale, vedendosi poi spazzare via dalla fine dell'ultima legislatura. Un'occasione sprecata che avrebbe meritato sorte più favorevole. Proprio Stefano Mugnai, presidente della prima commissione regionale d'inchiesta, ricorda le difficoltà riscontrate dalla commissione parlamentare.
La commissione parlamentare è naufragata male perché non c'era la consapevolezza di comprendere che il Forteto non è una vicenda puntuale. Cioè non si parla di un caso di stupro che è drammatico, che di per sé è un male assoluto, però è una cosa puntuale. Quella è una vicenda che si dipana per 30 anni con decine di persone, con tante chiavi di lettura e tanti livelli di coinvolgimento, e quindi necessita anche di un approccio concettuale, proprio di attenzione, di riflessione, molto più difficile e sfidante rispetto ad un'inchiesta si può fare su un reato.
Ma da parte di tutti, perché riguarda la società in senso largo proprio.
La vicenda del Forteto, io per come, al di là delle questioni, che naturalmente si parla di questo, lo capisco perfettamente, comunque le questioni che hanno rilevanza penale, quindi possono stare oggetto dell'inchiesta, della magistratura, il dato vero è che, approfondendo la questione, ti rendi conto che il Forteto era anche, come dire, quella vicenda raccontava anche ciò che è stata la società toscana in quegli anni.
Certo.
Certo, non è che spiega tutto, però spiega molto.
Dai quotidiani apprendiamo che l'onorevole Giovanni Donzelli ha presentato una proposta per l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta parlamentare. Ed è a lui che ne abbiamo chiesto gli sviluppi. Onorevole, a che punto è questa, diciamo, richiesta, questa speranza di andare di nuovo con una commissione parlamentare sul caso Forteto?
No, siamo ottimo punto. Le commissioni stanno iniziando, è già incardinata in commissione, e quindi poi i lavori dovrebbero essere abbastanza veloci, quindi ci auguriamo di arrivare prima della pausa estiva in aula e approvarla, e poi magari partire ai primi di settembre già con la commissione attiva.
Ma onorevole, perché c'è bisogno secondo lei di una commissione parlamentare?
Beh, perché l'ottimo lavoro fatto dalle commissioni regionali aveva lasciato comunque molte questioni in sospeso, proprio per le competenze che le commissioni regionali non hanno, le possibilità che hanno le commissioni parlamentari di inchiesta, che quelle parlamentari si equivalgono al possono fare il lavoro che fa anche la procura. Quindi è necessario approfondire e svolgere tutti quegli argomenti che la procura non ha portato avanti perché magari non erano reato, ma che invece è necessario portare fino, o magari erano prescritti, e invece portare avanti fino in fondo, non solo sulle responsabilità dirette all'interno del Forteto, ma anche sulle complicità nelle istituzioni.
Ma quali sono, secondo lei, onorevole, le risposte che mancano?
Beh, chi ha coperto il Forteto? E com'è possibile che nelle istituzioni si continuasse a difendere il sistema Forteto quando i fatti erano già acclarati? È necessario capirlo. Si sa chi ha fatto, chi si è preso alcune responsabilità, sì, ma non si sa fino in fondo per quale motivo l'ha fatto. Non si sa se chi, e magari se qualcuno ha chiesto a queste persone di comportarsi in un certo modo. E poi, come in tutte le vicende, c'è anche il risvolto economico da approfondire, che nella prima commissione d'inchiesta parlamentare è iniziata a emergere qualcosa, ma c'è da capire anche perché lì c'era un bel capitale da capire, che fine ha fatto, come è stato, da chi è stato preso, come è stato speso. Per anni le persone lavoravano al Forteto senza prendere stipendio, di fatto avendo una paghetta scarsa e mettendo tutti i soldi nella gestione della setta, e da questo punto di vista poi lì, insomma, c'è stato un bel capitale risparmiato. E tra l'altro risparmiato anche eludendo le leggi nazionali, e a quel punto è necessario capire che fine hanno fatto questi soldi, è necessario capire cosa è stato fatto con questi soldi, se è possibile restituirli alle vittime, per esempio,
perché noi al momento non sappiamo dove sono questi soldi.
No, ci sono state create delle società, e su questo la prima commissione d'inchiesta aveva iniziato a fare luce. Erano nate delle società che avevano dei soggetti riconducibili agli stessi soggetti del Forteto, però poi il lavoro è stato interrotto perché si è chiusa anche la legislatura, e poi diciamo che tutto l'aspetto delle responsabilità politiche e istituzionali anche all'interno del Tribunale, la scorsa legislatura la commissione inchiesta non ha approfondito fino in fondo. Spero solo per questioni di tempo, ma comunque sia necessario avere un po' più coraggio.
Onorevole, posso fare una domanda più personale?
Certo.
Lei ha partecipato praticamente a quasi tutte le udienze del processo al Forteto,
sì,
dell'ultimo processo al Forteto. Lei come ha vissuto questa storia personalmente?
Molto male, devo essere sincero. Fin dalla prima volta che vennero a trovarmi, prima ancora che si parlasse di tutta questa vicenda, vennero a trovarmi le prime vittime, che stavano in quel momento costituendosi come comitato, una storia che ovviamente non mi ha fatto dormire la notte. Vedere uomini e donne così devastati mi ha sicuramente lasciato un segno.
Secondo lei cos'era il Forteto, onorevole? Come definirebbe il Forteto?
Guardi, la cosa che assomiglia di più all'inferno in terra. È un abisso che spaventa. Grazie per l'inchiesta che state facendo, è importante continuare a parlarne.
Ed è giusto che si continui ad indagare su questa triste vicenda, perché al di là di trovare le spiegazioni, non bisogna dimenticarci che in questa storia c'è chi c'è rimasto, c'è chi nel Forteto ha vissuto e cresciuto e una volta fuori si è trovato ad affrontare un mondo che ormai aveva disimparato a conoscere.
Questi ragazzi avranno sempre, come dire, una difficoltà a relazionarsi alla società. Il vero fallimento di lavoro egregio che abbiamo fatto anche politicamente con le commissioni d'inchiesta è che, e questo però non per colpa dei nuovi commissari, ma per colpa di evidentemente che aveva gli strumenti per poterlo fare e dovere e non l'ha fatto. Questi sono ragazzi che vanno seguiti. Le sentenze con le doverose, non per tutti, risarcimenti. Voi pensate che i risarcimenti siano serviti a far stare meglio questi
Nessun risarcimento avrebbe potuto farli star meglio, perché questi ragazzi ora rischiano, se già non lo sono, di tornare ad essere tanti bimbi sperduti, spersi in un mondo che li aveva abbandonati e che ora ha l'obbligo di riscattarsi.
ragazzi? Allora, il sistema delle istituzioni che ha fallito nel metterlo lì, ha fallito nel fare i controlli, sta fallendo miseramente nel non accompagnare questi ragazzi. Non è che se gli dai 100.000 euro ha risolto il problema, se quel ragazzo non ha, o quella ragazza non ha gli strumenti basic per orientarsi nel mondo, perché comunque è stato cresciuto in un ambiente dove i valori della società sono completamente ribaltati. Il mito della caverna, Platone, è questo. Se te prendi un bambino, tre bambini li incateni con il volto rivolto in fondo alla caverna, per loro la realtà sono le ombre che si stagnano in fondo alla caverna. Cioè, abbiamo liberato i bambini. Inizia il lavoro. Inizia il lavoro. Perché loro non sanno mai come funziona il mondo. Non sanno gestire le loro emozioni. Poi ovviamente marginalizzare, c'è chi ci riesce, chi no. Però è evidente che comunque sono tanti, non sono uno o due, sono tanti. E che queste sono persone che vanno aiutate.
Come ci ricorda Stefano Mugnai, tanti di questi ragazzi hanno dovuto e stanno tentando di ricostruirsi. E lo Stato, il sistema, non può, non deve far finta di niente perché è stato complice del loro abbandono, perché in diverse forme dei suoi poteri è stato complice del Forteto.
Un ragazzo che ha una vita normale, una famiglia alle spalle, fino a 30 anni, sta a studiare. C'è il lusso di poter cambiare università, di ripensarci, di poter cambiare lavoro, di andare a divertirsi la sera, di cercare di vivere una vita normale, perché comunque alle spalle ha una famiglia, un sostegno. Te lì ti ritrovi, oltretutto il background emotivo e psicologico da cui vieni,
Pesantissimo.
infinito, ti ritrovi poi in un mondo alle perse, abbandonato.
In una forma di abbandono istituzionale per la quale oggi Giuseppe Aversa continua a battersi.
Perché te non hai gli strumenti, non sai, perché nella comunità in cui sei stato, non solo nella comunità in cui sei stato, ma gli operatori che ti dovevano seguire e le istituzioni che dovevano controllare e che non l'hanno fatto, nessuno ti ha dato gli strumenti per poter vivere fuori. Nessuno sapeva pagarsi una bolletta, fare una lavatrice, compilare un bollettino postale. Io la prima volta ho visto un bollettino postale in bianco, sono andato in panico. Meno male, poi c'è stata la mia suocera che me l'ha spiegato, perché sennò io non sapevo neanche da che parte rifarmi. E questo vale per tutti, perché non c'è stato dato niente per poter vivere e per potersi reinserire nella società, perché non era quello l'obiettivo di nessuno. È questo il grave danno del maltrattamento istituzionale che lo Stato ha fatto e che secondo me è importante che riconosca. Ed è importante, e questo è un auspicio mio, che venga riconosciuto anche una sorta di, non so, un fondo, degli aiuti, un progetto nazionale. Perché questo vale per tantissimi ragazzi che escono dai percorsi di tutela, che a 18 anni ricevono un calcio in culo e si ritrovano per strada.
Perché il processo penale non è riuscito a rispondere a tutte le vittime della quarantennale storia del Forteto e quindi tante di loro, anche adesso, stanno adendo le varie corti sovranazionali per tentare di ottenere una diversa forma di giustizia, non tanto per cosa hanno subito al Forteto, ma per cosa è stato permesso al Forteto di fare.
Che non sanno dove andare, da chi parare, non sanno come trovarsi un lavoro e purtroppo poi alla fine, parliamoci chiaro, Se hai certi background, vivi nella rabbia, col senso di ingiustizia, perché per tutta la vita non ti sei sentito mai visto né amato né tutelato. Hai bisogno però di sopravvivere. Cosa fai? Quanta forza devi avere per non cadere, fra virgolette, nel lato oscuro, passami il termine? Quanta fortuna! Io personalmente, io sono stato fortunato. Io ho trovato una compagna e la sua mamma che mi hanno dato casa, appoggio emotivo e mi hanno fatto sentire amato. E questo ha dato per me tantissimo la forza per poter fare tutto quello che ho fatto. Perché se no non ce la fai, non riesci, ti devi trovare, e poi può essere o cadi magari nella droga, o cadi magari nello spaccio, o cadi magari in cose anche illegali, sei pieno di rabbia, non riesci a relazionare, cioè tutta una serie di cose che ti rendono impossibile vivere. E questo non è per colpa dei ragazzi, ripeto, di nessuno di quelli che ha scelto di andare lì, ma che lo Stato ha volontariamente preso e collocati lì e abbandonati.
Perché la strada da fare è ancora lunga, perché altri Forteti, altre isole che non ci sono, potrebbero ancora esserci, nascondendosi ovunque. E allora, come ci dice l'avvocato Andrea Coffari, forse la colpa potrebbe essere anche nostra, di tutti noi, per non aver visto, per non aver controllato, per non aver prestato attenzione ad una delle tante ingiustizie di questo mondo e soprattutto per non far niente per poterle cambiare.
Capisci che il Forteto ce l'abbiamo in testa da quando nasciamo a quando moriamo? E il capo espiatorio chi è? È la responsabilità diffusa e comune di ognuno di noi. È doloroso, però ti dà la verità, che è una forza incommensurabile.
E guardandosi indietro, sembra allora che la risposta alla domanda come è stato possibile sia che il Forteto facesse comodo a molti e di quei bambini, a quei molti, non gliene fregasse davvero niente a nessuno. Fortuna che sugli arbitri del potere la natura vince sempre. Perché adesso che siamo arrivati in fondo alla nostra inchiesta, non possiamo non tornare da chi ci ha accompagnato in questo lungo viaggio, ospitandoci nella loro storia, nelle loro vite. Ci hanno accolto, mostrandoci di volta in volta un lato diverso di quel Forteto, anzi di quel vivere all'interno del Forteto, che ci ha fatto riflettere, impaurire, commuovere e soprattutto sperare. Perché l'amore genuino, ancestrale, presente dentro ognuno di noi, in questa storia e fin dalle primissime battute, ha sempre fornito la migliore delle risposte. Fin dal suo peccato originario, il primo. L'affido, nel 1979, da parte del Tribunale per i minorenni a Rodolfo Fiesoli di un bambino di 3 anni, Sam, in un primo sconsiderato gesto di fiducia. Bene. Ricordate Flavio? Lo abbiamo conosciuto nei nostri primi episodi. È stato uno dei primi aderenti alla comunità, alla quale si era aggiunto speranzoso di poter vivere quell'amore che il mondo fuori non gli permetteva, per scoprire poi che all'interno del Forteto avrebbe continuato a vivere una vita di privazione affettiva. Ecco, quando io e Edo lo abbiamo incontrato per intervistarlo, ha insistito per incontrarci di sabato e di far presto, perché era nel bel mezzo dei preparativi di un compleanno previsto per il giorno dopo. E alla fine della nostra intervista è arrivato il festeggiato, portato da un pulmino. Flavio gli si avvicina, gli risistema il giubbotto e il cappello, chiamandolo teneramente amore. Flavio gli sta preparando una festa in giardino e sarà pieno di amici, festoni, regali e ovviamente una torta di compleanno, con sopra 47 candeline e una scritta. Auguri Sam. Sì, Flavio oggi vive con Sam, il figlio adottivo di quel Rodolfo Fiesoli che per più di 30 anni ha impedito a Flavio ogni forma di genuino affetto e di cui adesso si vede padre e soprattutto lo sente figlio.
Sam non si dirà un po' come tuo figlio?
Sì, quello sì, perché sì, certamente. Quando ero laggiù non mi sentivo all'altezza e non mi sentivo troppo... Non so come mi vedevano gli altri, ma di sicuro pensavo non mi ritenessero un padre come un padre, diciamo, normale, che prende un ragazzo anche con problemi, però normale. Però io ero molto affezionato e io sì, mi sono sentito di dover provvedere, sì, come sono cose nascano un po' da sé queste cose, vi penso, sì.
L'amore nonostante, quello che anche nella notte più buia trova la forza di portare la luce.
A me, io me ne accorsi una volta perché questo ragazzo rimase male di fronte a qualcosa, forse non voluta lì al Forteto, ma dove c'era stata una specie di esclusione, no? C'era una squadretta di calcio, dei ragazzi di Forteto, e una volta o due l'anno li facevano giocare con altre squadre lì a Di Romano, eccetera. Solo c'era ragazzi molto dei nostri che in quel momento puntavano tutto per dimostrare che cos'è. Sam chiaramente non... E una sera, mi ricordo, Sam aspettava di essere chiamato per essere messo, era in panchina, ma magari il secondo tempo. E invece mi ricordo della volta praticamente non fu chiamato. E io aspettavo, facevo cenno lì al nostro allenatore e alla fine eravamo gli ultimi 5-10 minuti, letteralmente. Questo figliolo andò, fece una corsettina, il fischio via. E questo ragazzo dopo mi guardava, dice finito, perché lui si aspettava di poter fare. E poi mi fa sempre lui, cominciò subito a elaborare la cosa, a mettersela bene, diciamo, a dire ma è un attranno. E a me, io ecco, me ne accorsi lì che ero molto legato, perché il dolore sentiva per questo fare in questo modo fu pazzesco, proprio un dolore fortissimo di vedere questo figliolo. Però lui aveva solo quella piccola occasione, ecco lì mi resi conto
di essere legato,
di sentirci parecchio, sì, ecco, sì sì.
Ed è questo il valore di questa storia, l'amore incondizionato nato dalla cultura che il Forteto credeva di praticare, spargendo semi in autunno, piantandoli su una terra che credevano arida, infruttuosa. Ma quei semi sono stati invece capaci di farsi strada tra l'odio, il pregiudizio, la sfiducia, il potere, e passo dopo passo hanno trovato la via per fiorire. In una catena di eventi dove ogni protagonista di questa vicenda ne ha percepito l'essenza, sacrificando parti di sé verso ciò che riteneva giusto, spinti tutti loro da quello spirito naturale, quasi animale, di accudimento verso il più debole, verso il cucciolo, anche a discapito di se stessi. Mattone dopo mattone, tassello dopo tassello, crepa dopo crepa. E a loro, tutti, salutandoli e ringraziandoli, abbiamo chiesto cosa sia stato addentrarsi in quella selva chiamata Forteto. A chi ha deciso di imbarcarsi in una battaglia contro l'Italia, credendo nella storia di una madre che raccontava di un'assurda azienda agricola che gli impediva di vedere suo figlio Giuseppe.
Se ci avessero ascoltato nel 2000, che già avevamo fornito tutti gli elementi perché la verità venisse a galla, quante sofferenze si sarebbero risparmiate a tutti i ragazzi che nel frattempo sono stati lì dentro? Ecco.
A chi con cura, tempo, pazienza ha ascoltato Giuseppe, sostenendo la sua battaglia contro Golia, considerandolo finalmente un uomo e non solo una vittima.
A me inorgoglisce Giuseppe, perché so già chi è Giuseppe. Poi lui può andare a parlare all'ONU, non mi inorgoglisce, fa semplicemente quello che deve fare. E anzi, bisognerebbe lo facesse molto di più e spero che abbia la possibilità di farlo. A me inorgoglisce il fatto che esiste Giuseppe.
O a chi ha spinto Marco a non avere mai, mai più paura, perché chi dice la verità non ha niente da temere.
E la cosa che appunto a me è rimasta è la soddisfazione personale, non professionale, personale, di essere stato un pezzetto di questa strada. Io dico sempre, è come se si guada un fiume, anche ai miei clienti glielo dico, si deve fare un ponte. Ecco, di essere stato un mattone del ponte.
O a chi di questa vicenda ne ha scritto, non perdonandosi l'errore di averci creduto anche solo per un istante.
Credo di aver fatto abbastanza bene il mio lavoro di cronista, ma non in questa vicenda qui. non negli anni in cui non ho capito quello che stava succedendo a Forteto. È vero che ci sono stata solo una volta, però non ho avuto l'occhio per capire, non l'ho capito. È un cruccio, è una macchia, diciamo, nel mio passato di cronista.
A chi ne ha realizzato un fondamentale libro d'inchiesta?
Secondo te cos'era il Forteto? Cos'è il Forteto?
È una setta di Stato. È una setta, perché della setta ha tutti i meccanismi.
A chi ne ha descritto ogni giorno la cronaca perché finalmente si potesse sapere cos'era davvero il Forteto?
Il Forteto è una vicenda inquietante, terribile, e quindi deve essere una storia su cui noi dobbiamo continuare a accendere i riflettori, perché sia davvero da monito per non solo la Toscana, ma per l'Italia intera.
Ripeto, la cosa che mi ha fatto e mi fa tuttora la specie di Forteto a fronte di sentenze di Cassazione è che nessuno abbia detto scusate, ci dispiace, e forse magari era bello che qualcuno dicesse scusate, ci vergogniamo tanto.
A chi, sotto un'unica bandiera, senza parte o colore, ha lottato contro vento per individuarne i responsabili.
E quindi io credo che alla fine il bene, diciamo, l'amore, la parola giusta è questa, l'amore, la forza dell'amore ha prevalso sulla forza del male estremo.
Per Marco Galera ora, e alla fine sono usciti perché hanno proprio ribaltato quella era l'impostazione, si sono fatto una famiglia, sono riusciti a costruire delle relazioni affettive vere e attaccandosi a queste riescono a andare avanti.
E a chi ha vissuto un processo che non è mai stato solo e soltanto un processo.
È singolare che tra noi che abbiamo vissuto questa vicenda non ne parliamo volentieri, ma non perché ci sia un tabù o una difficoltà, è che è stata una sofferenza talmente grande anche per noi, che pure avevamo la distanza. Lì forse non è bastato questo per mantenere questa distanza, e credo che tutti, anche i signori avvocati, così come i magistrati coinvolti, sono usciti da questo processo profondamente cambiati. In bene, in male, non lo so, ognuno avrà la sua storia e la sua risposta.
Anche loro, tutti, fanno parte di quel che resta in fondo a questa storia. Di quel ponte che, tassello dopo tassello, è arrivato o sta arrivando dall'altra parte di un fiume in piena. Portandoli dove? Non lo sappiamo. Ma siamo certi che tutti loro, ripensando a questa storia e al cammino che hanno fatto, lo sanno. Come lo saprà chi il Forteto lo ha vissuto in prima persona? A cui abbiamo chiesto, ora che ne sono fuori, quale sia il loro mondo, la loro strada. Lo abbiamo chiesto a chi il Forteto lo ha creato con tutte le migliori intenzioni del mondo, finendo nella trappola delle loro stesse buone intenzioni, e che ora cercano una nuova vita al di fuori di quelle mura, consapevoli che il tempo certo non cancella, ma offre sempre una mano a chi ha il desiderio di redimersi. Ora tutti loro vivono con gli stessi ragazzi che seguivano al Forteto, continuando a crescere in quel legame che adesso chiamiamo per davvero famiglia. E allora, come stai? Lo abbiamo chiesto a Flavio.
Penso bene, mi sembra bene, di sicuro meglio, se si può dire. Mi sono ricostruito, ho molti amici, e quando io sono uscito la cosa quasi immeritevole era il fatto che gli amici lì, che era tant'anni non vedevo, è come fosse stata una settimana, nessuno mi ha rinfacciato niente, erano solo contenti di ritrovarmi. Non solo loro, ho fatto poi anche amicizie nuove, sto in un posto che mi fa star bene e anche qui, insomma, siamo rapporti buoni, non lo so, cioè, sì, mi sento un po' contento, devo dire la verità. È fortunato parecchio, sì, molto fortunato.
A Gino?
Ma allora, io sto bene, sono contento e soddisfatto del percorso che ho fatto da quando sono uscito dal Forteto, però sono riuscito a costruirmi una vita normale, felice, in autonomia e in libertà, e soprattutto mantenendo facendo progredire anche il rapporto che avevo con le persone che seguivo al Forteto e figli. Quindi mi sono ritrovato fuori dal Forteto con una famiglia che al Forteto non avevo, con una famiglia di minori che erano stati affidati, che ora sono persone adulte, e di cui sono contento per il rapporto. Con tanti sacrifici si è riuscito a mantenere e fare progredire. Sono contento perché oggi posso dire anche di essere nonno, felicemente nonno.
E lo abbiamo chiesto ad Alessio, di cui vorremmo davvero descrivervi gli occhi ogni volta che guarda Grazia e che ora finalmente siede accanto a lui. Ma davvero, non riusciamo.
E io sto bene, faccio la mia vita, mi dedico un po' all'agricoltura con i figli e figlie che erano figli adottivi presi a Forteto. Ancora siamo una famiglia, ho i nipoti con la Grazia e nulla, ora sto bene. Sono invecchiato, poi da 50 anni in poi ho fatto completamente un'altra vita, insomma, la vita quella che magari avrei voluto fare da 20 anni, insomma.
Ma io sto bene, a parte ricordare queste cose, un po' di, come posso dire, di tristezza e di dispiacere, però sto bene perché grazie a Dio ho potuto mantenere i rapporti con i ragazzi che avevo in affidamento, sono stati dopo adottati, sono nonna di 3 bellissimi nipoti, insomma posso dire di essere felice.
E soprattutto lo abbiamo chiesto ai veri protagonisti di questa storia, a chi il Forteto non lo ha scelto, a quei bimbi sperduti, a quei ragazzi di cui non fregava niente a nessuno, che non potevano meritare niente di meglio del Forteto, ritenuti senza speranza, senza alternativa, e che hanno invece dimostrato a tutti quanto si sbagliassero. E allora, come stai? Lo abbiamo chiesto a Marica.
Bene, me l'ho resa. Lui mi ha dato la forza di dire no, si può vivere in un altro modo. Dormì con me la mattina, io mi svegliai, mi girai e dissi porca miseria, sono un bambino. Era difficile da capire. L'unica cosa ho pensato, io non mi sono potuta salvare perché ho subito tutto questo. Voglio che a lui non gli succeda niente, salvo lui.
A Marco.
Oggi come sto? Oggi sto, diciamo, bene. È difficile tante volte, perché però sto bene, nel senso ho bisogno, sento la necessità di vivere una cosa tranquilla, una cosa leggera, senza più, insomma, di pensarci meno, di riuscire comunque a separare un po' le cose e di stare più tranquillo, ecco. Non è facile, però, insomma.
A Giuseppe.
Io oggi bene, dai, sto bene, faccio quello che mi piace, ho una famiglia, ho 2 bambini, sono appunto i portavoce, abbiamo creato questo comitato di minori abbandonati dallo Stato al Forteto, così si chiama, che si occupa di sensibilizzazione, formazione agli operatori della tutela minorile. Secondo me il Forteto è stato, e sarà la rappresentanza del cortocircuito proprio istituzionale, di cosa proprio non ha funzionato e su cosa dover riflettere perché non riaccada.
A voi e anche a tutti gli altri che abbiamo conosciuto ma che non se la sono sentita ancora di parlare, diciamo grazie di aver avuto la forza di raccontare. E a voi grazie di averci ascoltato. Ma prima di salutarvi dobbiamo tutti chiedervi un'ultima cosa. Non dimenticate questa storia. Non dimentichiamoci ancora una volta cos'è accaduto al Forteto. Aiutateci a far sì che questa vicenda non finisca ancora una volta nel silenzio. Non se lo merita. Non se lo meritano. Da parte nostra vi promettiamo una cosa. Se ci saranno sviluppi attorno a questa vicenda, noi saremo qui a raccontarveli. Adesso però dovete scusarci. Io e Edo abbiamo un impegno e non possiamo far tardi.
Q.
Con Marco ci stiamo dirigendo ad un pranzo che abbiamo organizzato. Scendiamo dall'auto e ci avviciniamo al piccolo gruppo che ci aspetta. Siamo a pochi chilometri da quel fortito a cui tutti, in un modo o nell'altro, buttiamo un occhio, ma da cui teniamo ben lontano il cuore. Più volte ha provato a prendercelo. Alcune volte ci è riuscito, altre no. E certo non ci riuscirà questa volta. E così quell'isola la lasciamo là, alle spalle, senza più dargli quell'importanza che per troppo tempo ha preteso, perché ora la nostra attenzione è diretta altrove, verso una tavola apparecchiata, vicino ad un lago, sotto ad un grande salice, dove pian piano arriviamo tutti. Arriviamo portandoci dietro il nostro nome, la nostra qualifica, chi politico, chi giornalista, avvocato, magistrato, chi fondatore, chi affidato, chi vittima, chi narratore. Tutti piccoli tasselli di quel ponte che abbiamo costruito.
Stefano, c'è qualche tortello là?
Poi ci sediamo. I bicchieri si alzano, una forchetta incontra un coltello, vassoi che scorrono, un tovagliolo che si spiega e piano piano, sotto questa sinfonia, il nostro nome scivola via. Lo abbandoniamo, diventandone non orfani, ma debitori. Non c'è più nessun Marco, Giuseppe, Barbara, Edoardo, Grazia, Alessio, Gino, Stefano, Ornella, Paolo, niente più. Ora siamo solo figli, figlie, sorelle, fratelli, padri, madri, nonne, nonni, tutti legati non dal sangue o da un pezzo di carta con un timbro, ma da una storia. Una storia iniziata da una piccola crepa. C'è chi ride, chi scherza, chi si abbraccia, chi si chiama babbo, mamma, amico, amore. Chi ora chiamo amico mi tira un pallino di carta perché mi sono distratto e mi sorride. Vedo esseri umani che hanno confuso tra loro le proprie vite, andando ben oltre quel destino che altri avevano deciso per loro, dimostrandosi più forti della vanità e superbia di coloro che avevano deciso che da quella terra non sarebbe mai nato niente. Ed è in questo clima di fusione emotiva che ci rendiamo conto di quanto ci abbia lasciato nel profondo questa storia, anche a noi che l'abbiamo raccontata. È la convinzione che ciò che chiamiamo famiglia non è tanto e solo quella in cui nasciamo, né tantomeno, come in questa storia, quella che ci viene comandata, ma quella che ti crei, quella che decidi di difendere, quella per cui ti sacrifichi e soprattutto quella per cui decidi di lottare. Perché in fondo quell'isola là davvero non c'era, ma l'amore, l'amore nonostante, quello sì, e come se c'era.
L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni. Supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin. Riprese Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
Non c'è un gatto uguale all'altro, che sia Pantera, Casanova o Polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Nella nuova stagione Max & Co. Dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.